Benvenuti a Raneando, il podcast per tutti gli appassionati di corsa. In questo programma discuteremo di tutto ciò che riguarda la corsa, dall'allenamento alle gare, all'attrezzatura e alla nutrizione. Condivideremo consigli e trucchi per migliorare la tua corsa, superare i tuoi limiti e raggiungere i tuoi obiettivi. Inoltre, intervisteremo atleti professionisti e appassionati amatori per condividere le loro storie e ispirarci a migliorare la nostra corsa. Unisciti a noi per un'avventura emozionante nella corsa. Oggi ho con me un atleta italiano che si è distinto nel campo dell'ultra running. È noto per aver vinto l'Ultra Trail du Mont Blanc nel 2007 e 2008, ma la sua collezione di titoli è molto più ampia di quello. Terzo posto nella Marathon des Sables a Marocco, primo posto nella Desert Marathon a Libia, primo posto nella Desert Cup in Giordania, primo posto nella Transgar Canaria in Spagna, terzo posto nella Transvulcania in Spagna, primo posto nella Run Island in Islanda e molti altri in tutto il mondo, ed è considerato uno dei più grandi ultramaratonetti italiani di tutti i tempi. Inoltre ha stabilito molti record e ha 4 libri. Penso che impareremo molto da un atleta come lui. Diamo il benvenuto a Marco Olmo. Va bene. Ciao Mario, come stai innanzitutto?
Sto bene, un problemino al ginocchio che mi ha già dato problemi da 5 anni fa, adesso devo fare una cura, comunque corro tutti i giorni un po', non tanto.
Un po', ok. A me quello che mi ha attirato un pochettino l'attenzione di quello che ho guardato su di te è che tu hai iniziato a correre a 27 anni, io ho iniziato a 28. E penso che una delle cose che possiamo lasciare in questa retrasmissione è che non è mai troppo tardi per iniziare, no?
Sì, per carità, ai miei tempi era tardi perché di solito gli atleti erano abbastanza giovani. Adesso gli atleti cominciano a 50, 60 anni a correre, quando va in pensione o quando ha più tempo, o per problemi di colesterolo, o che ne so.
Sì.
Cambiata l'opinione dello sport. Una volta si correva solo chi doveva, era più agonistico, chi doveva vincere, chi doveva arrivare nelle medaglie. Adesso sì. C'è il finish, la corsa è diventata la corsa nella corsa. Insomma, chi vuole primeggiare, chi arriva nella pancia della gara, chi si gode il paesaggio, fa le foto e
infatti,
arriva tranquillo.
Infatti.
È cambiato molto il...
Come si fanno le cose.
L'approccio alle gare.
Poi, come hai iniziato tu la tua carriera nell'ultra running?
Ma io prima facevo gare sia di fondo d'inverno e corso in montagna d'estate. Praticamente facevo già il trail senza saperlo, poi è cambiato nome.
E... certo, che già correvi per montagna.
Più corte, al massimo erano sui 20 km, 22. E cosa? Poi ho fatto la Marathon des Sables nel 96, poi di lì, primi anni ho fatto la Marathon des Sables, poi è arrivato, ho fatto il Verdon nel 98, che ho anche vinto, allora erano Raid,
sì.
In Francia, non erano Trail.
Non erano Trail. Trail è una cosa moderna, diciamo, no?
Americano, non è il Canada.
Sì, è
gergo americano funziona meglio che il nostro.
Sì.
Come quando è uscita il rampichino, poi è diventato mountain bike, ha sfondato. Finché era rampichino,
non sfondava niente. È sempre così con tutto, è sempre così con tutto. Già che hai nominato la Marathon des Sables, è stata questa la gara più difficile o è stato qualcun'altra? Perché?
Ma le gare sono tutte difficili, perché quando sei in gara comunque cerchi di dare tutto e quando dai tutto sei al limite.
Sì, ma nella maraton...
Se hai lunghe tappe devi dare tutto in un modo da riuscire a continuare le altre tappe, perché se dai tutto il primo giorno che ti spianchi e domani non... ti rovini la gara. Comunque devi dare tutto in un certo sistema con una certa economia.
Sì, ma nella maratona dei sabri è sempre un pochettino più difficile per il fatto che è di autosufficienza e tutto quanto, no? È sempre un pochettino più.
Sì, è una gara un po' seria, anche bella per questo, perché
Penso di
devi
sì.
anche studiare il cibo da non rimanere senza, da avere, insomma, devi correre carico al punto giusto, da non avere poi fame, da andare in perimento.
Ecco, sì. Quali sono stati i tuoi momenti più emozionanti nella tua carriera?
Di emozionati ne ho avuto parecchi, per carità, il primo podio alla Marathon des Sables, la vittoria in una gara di sci alpinismo nel 1985 qui da noi, che era una gara che non sempre vinta gente, professionisti dell'esercito, forestale, sta gente lì, sono riuscito con un mio socio a vincere la gara a coppie nell'85. Poi certamente il top è stato vincere l'UTMB 2 volte, quindi questo
Parleremo di
massimo.
quello, parleremo di quello più tardi, un po' più avanti.
Però non è sempre detto che quella sia l'emozione più, cioè è l'emozione più grande, ma le emozioni sono sempre, qualsiasi gara fai è sempre un'emozione, perché comunque è sempre una gara, sei sempre tirato, qualsiasi gara fai, anche alla mia età, che so di non vincere, so di non. So benissimo quello che valgo, però come quando parti hai l'adrenalina come se fossi lì per
Anche
vincere.
a volte soltanto la preparazione o soltanto l'allenamento,
Eh sì.
no? Un pochettino quello. Come si prepara per una gara di ultramaratone? Come ci possiamo, se vogliamo prepararci un giorno per fare una di queste gare così di tanti chilometri, come ci possiamo preparare?
Ah, intanto dipende, se hai magari tanti chilometri a tappe è un po' diverso da preparare un UTMB o un Cro-Magnon. Perché le gare in montagna devi preparare più che altro la discesa per i quadricipiti, allenarti in salite ripide e discese ripide, più della gara, in modo che arrivi alla gara, trovi dei sentieri più confortanti e i tuoi muscoli non ne soffrono.
Sì.
Nella gara a tappe, tipo la Marathon des Sables, devi correre almeno da un mese prima con 5 kg di zolfo orto, il giorno dopo, per abituarti un po' e comunque lo zaino ti cambia la corsa, non devi distruggerti prima e devi fare dei lunghi non oltre 6-7 ore. E per l'UTMB magari li fai di 8, 8 e mezzo ogni 10 giorni.
Un pochettino, prepararsi un pochettino con Echilia, con tutto,
L'UTMB non hai bisogno di un grande zaino perché poi hai al massimo 2 kg di roba, forse neanche,
quello più nella
e di
Marathon de
droga
Sables.
neanche 2 kg, perché c'è bisogno di materiali leggerissimi al giorno d'oggi.
Sì, è quello importante. Quali sono i tuoi consigli per i principianti che vogliono iniziare a correre gare d'ultramaratona?
Intanto devi arrivarci piano piano, non buttarti se hai fatto prima, il giorno prima gare di 10 km, non pensare di buttarti una 100, magari trovare una 30, una 40 e provare anche in allenamento a cibarti, a capire a che punto riesci a correre e assimilare ciò che mangi, perché se stai tirando tantissimi non riesci a assimilare ciò che mangi, perché
Sì,
il corpo ha altro da fare, gestire,
quello.
quindi devi avere un'andatura che riesci a smaltire le tossine che fanno i muscoli e riesci anche a avere del sangue per l'intestino, per assimilare.
Assimilare.
Un'andatura un po', non so, io non ho cariche frequenzime, non ho queste cose lì, mi regolo così dal fiato, da come respiro, però devi andare un po' con in riserva,
Andare un pochettino sempre graduale, diciamo.
sempre sotto, non al
Sempre,
limite.
sempre sì, è importante, è importante. Sempre io, non era tanto che corro da 1 anno e mezzo, e una delle cose che ho letto sempre è non estrafare, fare sempre nel modo giusto per non, tanto nell'alimentazione come negli allenamenti, come in tutte le cose, sempre gradualmente, diciamo. Penso che sia la cosa più importante, no? A livello dell'ultramaratona, sempre penso che il livello mentale è importante. Quando sei in una gara, a che ti ispiri per finirla? Come una motivazione, una cosa per finirla, perché penso che a livello mentale saranno pesanti.
Ma intanto calcoli un po' i checkpoint che hai, i 10-12 km hai un checkpoint, ti vado da lì fino a metà gara, sei rilassato. Dopo la metà cominci a pensare di adesso non ho più quello che ho già fatto, è già meno, quindi cerchi di rincuorarti in quel modo lì. Poi
Un pochettino.
io ho sempre cercato di fare, causa della mia non potenza, di riuscire a partire forte, fare gare in rimonta. Quindi la gara in rimonta ti fa sentire forte perché superi.
Vai superando dopo, piano piano.
No, non è vero. Invece se superi gli altri ti incoraggia di più, dici,
Sì.
ah, questo qui è più scoppio di me, lo sto passando.
Sì, ecco.
Invece quando succede poi non è che succede sempre questo. Quando andava bene succedeva così.
Quello è importante. Hai mai affrontato, penso che hai detto di sì, ma hai mai affrontato un infortunio nella tua carriera?
Ma infortuni grandi no, ho cominciato ad avere dei problemi dal 2008, dopo le vittorie dell'UTMB, ho una gamba e mi ha penalizzato un po'. Comunque ho corso bene fino a 69 anni. Ho ancora vinto una di quelle gare minori in Mozambico a 69 anni, a novembre o dicembre, poi a fine anno ho avuto problemi al ginocchio. E poi subendo anche l'età, perché ormai quest'anno adesso sono 74 compiuti, ma a ottobre ne farò
Niente
75.
male, niente male, diciamo, niente male. Niente male, però, eh. Allora, infortuni grandi mai.
No, ma scusami, tolgo solo la maglia che ho fatto,
Sì.
di stare magari qualche giorno a riposo per uno stiramento, qualcosa simile, però di grandi cose. Il primo ago nelle ginocchia me lo sono piantato a 69 anni, a 70 praticamente,
Poi quello
quindi
non è,
è
non,
già buono.
è già buono, diciamo che sì. Allora, adesso come obiettivi è più fare allenamenti e corse tranquillamente o pensi di fare qualche altra competizione?
No, di
No.
cose grandi no, sono sempre ospite in giro, magari faccio fino a 20 km, 15, oltre non mi ci metto in altre gare perché non ho né la motivazione né ho bisogno di farle per dimostrare qualcosa, corro perché mi piace,
Sì,
quindi
sicuro.
cioè, per stare lì a dare vitti, a vedere gli altri correre, corro anch'io, però no.
Tanto per
Se
divertirsi
no
un
per
po',
quello.
ecco. Tanto per divertirsi un po'.
A divertirsi in un modo strano, comunque mi piace, mi fa sentire
Ma quello è come
quantomeno.
tutto, no? Quando racconti a qualcuno che esce alle 6 del mattino per andare a farti 20 km, dici, ma tu sei pazzo, no? Perciò è sempre. È sempre così quando si fa questo tipo di sport, no? Hai parlato prima dell'Ultra Te du Mont Blanc, penso che sia una delle gare più. Beh, io non la conoscevo prima, ma una volta che ti metti a cercare informazioni, quelle prime che ti spuntano sono Marathon des Sables e Marathon du Mont Blanc. E quando l'ho visto, Marathon du Mont Blanc, a quanto ho visto nei video, è bellissimo, tanto sia il posto come l'organizzazione della gara e tutto quanto, penso che sia una gara bellissima. E tu l'hai vinto ben 2 volte. Come ti sei
Sì,
sentito?
2 volte è un terzo, 3 podi.
Come ti sei sentito? Perché penso che deve essere emozionante.
Non ti rendi neanche conto subito di quello che hai fatto, poi quando hai una giornalista a cercarti e ti rendi conto di quello che hai fatto e che sai. I veri campioni sono quelli che hanno sempre vinto, quindi per loro vincere un UTMB è normale. Io che arrivo partendo dalle ultime posizioni nelle prime gare e aver cominciato da vecchio, aver fatto una carriera in una cava come operatore di Caterpillar, trovarti a vincere un UTMB
È
è un
speciale.
po'. Poi ti lascia anche gli incubi dopo che non sia vero, che insomma vengono fuori un sacco di sogni per un po' di tempo.
Ancora costa un po' assimilarlo, no?
In
Ma
effetti nel mio ultimo libro che ho scritto sui deserti ho fatto un capitolo sui sogni. Ogni capitolo è diviso da una frase di personaggi celebri. Quello che divide quel capitolo deve essere una frase di Oscar Wilde, penso, non voglio dire cavolate. Comunque dice così: ci hanno detto che i sogni sono realizzabili, però non ci hanno spiegato che anche gli incubi sono sogni.
Sì, è vero, sì, è vero. È vero, fanno parte dei sogni anche. Fanno parte dei sogni, è vero. Totalmente vero. Poi allora, sì, penso che sia una cosa speciale. Io, a quanto ho visto, penso che sia una gara bellissima a livello paesaggi e tutto
È
quanto.
una gara organizzata, la più famosa di quel genere al mondo, e poi al massiccio del Monte Bianco, passi 3 stati, ha un'organizzazione, un tifo, un pubblico senza senso, che difatti nella prima vittoria poi avevano cambiato l'arrivo. Nella prima vittoria c'era non tanto asfalto, quando arrivavo giù dal sentiero e non c'era il primo pezzo, non c'erano le transenne. C'era la gente che si apriva per farmi passare. Mi sono detto, solo sta gente qui per me. Allora gli smartphone non c'erano ancora tanti. Buona parte avevano le macchine fotografiche, cercavano di beccarsi una foto mentre passavi. Lì non senti più né fatica né
Né
niente in quel
niente più.
momento, lì non senti neanche più
Non si
dolore.
sente né dolore nelle
Ho visto
gambe
che mia
né.
moglie, che quell'anno lì mi ha fatto assistenza, ma aveva visto ancora Argentier, allora non si faceva da Fraser. L'ultima salita l'ha messa nel 2008, che io non l'ho più fatta. Quando sono arrivato ero lì che aspettavo per fare l'antidoping. Mia moglie mi ha portato la borsa con un minimo per andare a farmi la doccia nell'organizzazione e mi ha detto, sai che io non so dove ho messo la macchina dall'emozione. Io ho detto, tranquilla, la gara l'ho vinta, adesso faccio l'antidoping, faccio la doccia, poi la macchina la troviamo qui in San
E basta.
Francisco. Non è un problema
Non è
quello,
un problema.
il problema è la gara.
Infatti, per intanto l'hai vinta, perciò bello quello. Bello quello. Adesso non so se li segue adesso questi anni l'Ultra Trail du Mont Blanc con il ragazzo questo Jornet che va troppo forte
L'ha
anche.
vinta lui, hanno vinto molti altri, ce n'è un sacco di forti che vanno veramente forte, sono molto più preparati, molto più giovani, i
Sì.
materiali sono migliorati. Poi sicuramente a 20, non diciamo 20, ma a 30 anni si è più forti che quelli 60 come ho vinto io. Quindi,
Buono, non so, tu l'hai vinto con 60 anni, altri con 30, non so che sarà meglio. Secondo
avevo
me.
58 e 59, quindi questo
Poi
non succederà più.
penso che già è un orgoglio quello. Come ti senti riguardo alla tua posizione come uno dei più grandi ultramaratoneti italiani?
Scusa, non puoi ripetere.
Sei considerato come uno dei più grandi ultramaratoneti italiani? Come ti senti al riguardo?
Beh, questo mi fa molto piacere, io sono sempre molto attivo con i fans, rispondo a tutti sui social, cerco di in giro, se qualcuno mi ferma, poche volte, però a volte nelle stazioni, un po', lei è Olmos, sì, possiamo fare una foto? Certo, perché se uno ti chiede una foto è un onore mio. vuol dire che questo mi stima, perché io non vado a chiedere una foto al primo capita, quindi vuol dire che mi ammira. Posso fare una piccola pubblicità mia?
Sì, sicuro, ci mancherebbe.
Purtroppo l'anno scorso a maggio mi hanno hackerato Instagram,
Sì.
che molti mi seguivano, e adesso la mia nuova pagina è
Dopo
olmomarco40.
io la aggiungo nella pubblicità
Ecco,
del
solo perché
podcast.
molti continueranno a seguirla sulla pagina hackerata, so che ha ancora 17.000 follower, ma era 19.000. Io non posso più entrarci perché ti cambiano la password e continuano a mettere delle pubblicità che non sono le
Quello
mie.
si
E
dovrebbe.
se sono un po' cosa dovrebbero capirlo, però magari non trovo l'altra pagina di colmo, non c'è più su Instagram, invece ci
Si
sono.
dovrebbe denunciare a
Sulla pagina che
Instagram.
adesso è quasi a 5.000, tu si sta riprendendo.
Adesso io la aggiungo nella pubblicità del podcast e
Va bene, grazie.
nell'Instagram. Poi, come gestisci lo stress mentale durante le gare di ultrarunning?
Ah, io sono uno abbastanza aperto, abbastanza determinato, che non mi lascio cogliere dalle emozioni più di tanto. Mia moglie dice che sono un iceberg. In fondo, e qui torniamo sull'UTMB perché è la gara più importante e
Sì.
tutto. Quando nel 2007 sono passato in testa alla salita di Bovine, superando il Sende-la-Bare e Nezza l'Ungherese, che erano insieme. Di lì devi avere la freddezza, perché sei in testa alla gara più importante che c'era al mondo, arrivi dall'ultimo alla corsa del paese, quindi hai un'occasione unica di vincere questa gara che non ti succederà più. Non puoi sprecarla, non puoi la domenica dopo farne un'altra. Quindi, e di lì in poi che conta molto il gestirti, il pilota, perché io dico sempre, io sono il pilota, la macchina e il meccanico.
Tutto quanto.
Devo gestirmi da arrivare in fondo. È lì che devi gestirti bene, cercare di non farti prendere, cercare di non tirare troppo, alimentarti, far nessun sbaglio. È lì che ti conta molto. In quel caso, e conta anche molto all'inizio della gara, perché io sono più di 40 anni che corro, ho iniziato nel 77 a fare un po' di gare podistiche qui in giro e vedevo gente che tutte le domeniche partiva forte, dopo mezza gara lo beccavo. Ma lì non è colpa loro, è colpa dell'adrenalina,
No.
delle endorfine che non si rendono conto
Conto.
che stanno tirando poco. Anche avere quel controllo lì, io fortunatamente sono uno che non riesce a partire forte, difficilmente parto oltre il mio limite e mi recuperano. Diciamo, magari alla fine se è una gara corta qualcuno si fa la volata e mi beccava, per carità. Però in una gara lunga ho sempre cercato di andare tranquillo fino a più o meno metà gara, poi cercare di fare la rimonta. E gestire, tanto è inutile che tiri di più di quello che hai.
Quello
Cioè io quando la seconda volta che ho vinto fossi partito con Nicola Mermù, che ha le contamine, aveva 17 minuti di vantaggio su di me, non avrei finito la gara. In effetti a lui l'ho passato a San Pellegrin, gli ho dato 59 minuti da San Pellegrin che arrivava a San Monico. Quindi lui aveva speso prima.
va.
È così, la gara a gestirla è sempre.
Diciamo che avere una buona strategia è importante.
Ma più che altro la strategia, poi forse molti corrono per vincere, e se parti già per vincere hai già un peso
Te puoi
pazzesco sul
emozionare
collo.
troppo, te puoi estrafare, diciamo.
Invece partire, poi vedremo, è un altro discorso.
Sì, vai
Io
vedendo
sono
piano
mai
piano.
partito per vincere proprio imperativamente. Quelli che invece hanno sponsor, hanno cose che sono in base ai podi, in base a quelli. Io non avevo neanche sponsor quasi,
Se
quindi non avevo problemi di quello, non
vincevi o
avevo problemi
no,
con
era lo stesso.
nessuno.
Se vincevi un'ora lo stesso.
È così. Tu pensa, l'anno scorso un americano che poi è arrivato quarto, mi pare, è venuto a vivere a Chamonix per prepararsi sul percorso di gara da maggio, giugno, non so. Nella testa, sta gente lì che peso ha? Essere lì per prepararti a quella gara per cercare di vincere. È proprio una cosa, non dico di venire qui una settimana prima, vieni qui 20 giorni prima per il fuso orario. Prima di tutto devono avere un sacco di soldi da spendere perché io non potrei permettermelo. E poi come psicologicamente hai un peso sulle spalle pazzesco.
Pressione, tutto quanto, un po' di
La
pressione.
pressione che poi di fronte a chi ti sponsorizza, e quello devi poi giustificarti se non vinci.
A volte è
Sei
meglio,
completamente sempre corso
a
libero.
volte è meglio non averli.
Io corso libero, quindi
Allora è
sono
meglio
completamente
così, secondo me. È meglio così, te li godi un po' di più, secondo me. Se ti vuoi fermare, ti fermi. Se vuoi fare una foto adesso con i telefonini che ci portiamo tutti a dorso, la fai, e se no, non la fai.
adesso sì, allora non c'erano.
No, adesso ognuno va con la
Disperato.
telecamera, col telefonino, e là con i paesaggi. Se vuoi, puoi fare quello che vuoi, no? Se te vai per divertire un
Sì.
po', penso che sia importante. Fuori le gare, come ti mantieni, a livello alimentare, a livello sportivo?
Ma io sono vegetariano ormai da oltre 37 anni. Quindi niente di particolare, io non sono un fanatico né dell'allenamento né
Nutrizione.
dell'alimentazione. Ho sempre cercato di mangiare abbastanza sul naturale, senza stare lì a impazzire. Quindi anche quello è. Adesso chi prepara un'Olimpiade o un mondiale, allora cerchi il pelo nell'uovo per fare
Un
meglio, per
pochettino.
fare ancora al mio livello insomma, da passione quasi, no, non da professionista,
Un
non
poco
è che
fai da te,
poi sempre
diciamo, un poco fai da
sì,
te.
fai da te. Infatti io non ho mai avuto né allenatori né gente che mi seguiva, ci
Manco con
mancherebbe.
gli allenamenti, hai fatto sempre fai da
No.
te. È bello così.
Ogni tanto qualcuno mi scrive su Facebook, come posso fare a contattare Marco Olmo? Io gli scrivo, l'hai già fatto. Sono
Pensano
io che
che
gestisco
hai un'altra
quello.
persona che ti gestisce l'account.
Come hai fatto tu? Mi hai scritto, ti ho detto sì o no, o cosa,
Sì,
comunque.
ecco.
Fine.
Poi sta meglio così. A volte ci conosciamo noi stessi, a volte no, ci conosciamo noi stessi meglio di chiunque altro, perciò è meglio fare noi stessi con tutto quanto,
Eh sì.
no? Che vediamo qua. Come ti senti riguardo all'aumento della popolarità dentro dell'ultrarunning negli ultimi, diciamo, negli ultimi anni, negli ultimi 15-20 anni? Perché prima, come tu dicevi, non è che avevano tanta gente, poi ha vinto un po' di popolarità questi ultimi anni.
Ma ormai sono 20 anni che c'è popolarità da l'UTMB ha 20 anni quest'anno, quindi l'UTMB è nato dopo il Cro-Magnon, dopo altre gare, comunque le ha superate per la posizione, per l'organizzazione, per varie cose. Quindi l'UTMB già nel 2005 era già una delle gare più importanti d'Europa o qualcosa. Poi 2006, 2007, nel 2007 c'era già 44 nazioni che partecipavano all'UTMB, quindi non potevi dire che era una corsa mediocre, era già il top anche allora. Poi naturalmente tutto si sviluppa, arrivano atleti più giovani e si perfeziona in quelle gare lì, questo non lo metto in dubbio.
Adesso diciamo che anche grazie a internet e grazie a rete sociale è sempre un pochettino più facile che si conoscano.
Sì, tutto è più sbrigativo. Io quando ho vinto lì, io mi sono iscritto a Facebook, mi pare nel 2011. poi a Instagram nel 2018, tutti lì così. E poi sì, quando sono arrivato un bel po' di follower, ma l'ho hackerato e sono partito da zero.
Buono, buono. Diciamo, qua avevo fatto la domanda quali sono i tuoi progetti futuri, diciamo che adesso semplicemente divertirti, no? Semplicemente stare, allenarti un pochettino, stare tranquillo.
Allenarti per non peggiorare più di tanto, finché riesco a coricchiare, poi camminerò, perché so benissimo che sono nel decennio che mi porta agli 80, quindi...
Buono, ma stando bene.
Allegri,
no? Stando bene, penso che ancora c'è tanto da fare.
Vediamo un po', qualche garetta la farò ancora, farò un po' l'ospite in giro. E ho sempre degli inviti per delle serate da tenere una conferenza o dei posti che mi invitano per la gara, magari per una piccola conferenza o per fare le premiazioni, per essere lì per i fans. Comunque di fans ne ho ancora, nonostante sono passati 15-16 anni dalla mia vittoria all'UTMB, quindi vuol dire che ho lasciato un buon ricordo.
Io è da un anno e mezzo che corro, da quando seguo UTMB e Marathon de Sables, una delle persone che spunta sei tu come grande campione, perciò penso che vuol dire qualcosa. Penso che vuol dire qualcosa.
Grazie.
Non c'è niente male, penso. Io ho 30 anni, perciò penso che abbiamo un bel sbalzo di anni tra me e te.
Tu hai ancora un sacco di tempo.
Per quello dico che
anche tu.
Per quello ancora mi rimane un pochettino di strada da fare. Qual è il tuo messaggio che vorresti dare per i giovani, poi come me, che vogliamo diventare o provare a fare questo tipo di corsi, già magari non arrivare a fare, se diciamo non ce la fai a fare più di 200 km, anche se sono semplici 10 o 20 km, semplicemente di diventare nella corsa una passione?
Non è che bisogna strappare nei chilometri, adesso c'è questa mania delle gare lunghe, ma anche una gara di 10, 15, 20.
No, no, per quello dico, qualsiasi
puoi
cosa.
E divertirti, poi se puoi fare gare più lunghe, un messaggio strano ce l'ho. È una frase di un telefilm. Nessuna aspettativa, nessuna delusione.
Sì.
Non fissarsi un traguardo, perché poi se non raggiungi hai una delusione. Corri, divertiti, se migliori, tanto più di quello che hai non puoi fare.
Quello
ognuno
sicuro.
Abbiamo una cilindrata, diciamo, un cuore, dei polmoni, un filo che ti porta fin lì. Poi puoi allenarti finché vuoi, non arriverai mai a essere un Kilian, a essere, non so, gente lì. Quindi io dico sempre, correre a lungo è facile, correre veloce e corto è difficile. Gente che corre sotto i 10 secondi 100 metri ce n'è pochissimi al mondo. Gente che riesce a finire l'UTMB ce n'è un sacco, quindi è più facile andare piano a lungo che corto e veloce. E quindi così poi adesso sta mania delle corse lunghe, però devono essere lunghe fino a un certo punto, ma non è che uno deve distruggersi per poter postare che ha fatto tutti quei chilometri.
A volte è semplicemente quello adesso, le rete sociali, postare la foto con la medaglia, sì. Diciamo che è un po' quel il problema, e poi ci sono le infortuni, ci sono...
Io non posso mai i miei allenamenti, sennò la gente si spanta, per 10, 12 km, 8.
Sì, sì.
Quindi la gente dice, come sono fatto quello?
No, io neanche posto i chilometri che faccio, non le posto mai i chilometri che faccio. No. Le faccio io per me e basta, non dico mai quanto faccio, né alla settimana né al mese, non le posto mai. Va bene, come ti senti? Stiamo per finire, come ti sei sentito? Ti sei trovato bene? Ti è piaciuto l'intervista?
Sì, sei stato bravo, domande abbastanza interessanti, cioè interessanti. E quello che, non so, aggiungo solo di, come già detto, di andare con calma per gradi, di non, che tutto deve abituarsi, tendini, muscolo, scheletro anche, a dei carichi lunghi e dei grandi corpi. Ormai tutti hanno i... Cercano di seguire le tabelle, io non l'ho mai fatto. E sicuramente con meno allenamento si raggiungono risultati migliori perché fai allenamenti mirati che io non ho mai fatto. Io scelgo la via insomma, del divertimento, di farmi un giro, di quando arrivo a casa ho fatto un bel giro, sono soddisfatto di quello. Un capo mi diceva sul lavoro che non devi essere pagato per quello che ti paga, ma devi essere pagato per quello che hai fatto. E tu ho fatto un bel lavoro, sei soddisfatto di quello che stai facendo. Se lo fai solo per i soldi, non ti pesa. Il lavoro ti deve piacere e quindi anche l'allenamento devi fare. Se ti piacciono farle ripetute, le farai. O allenamenti mirati, se non corri un giorno hai voglia, ti fai 20 km, un giorno hai meno voglia, te ne fai 10 volte, ti
È
pesa,
sempre così,
anche
e soprattutto noi che non viviamo di questo, che abbiamo un altro lavoro, abbiamo
appunto.
famiglia, a volte non abbiamo tutto il tempo che vogliamo.
Tanto penso che questa intervista non l'ascolteranno il tuo brano, l'ascolteranno quelli magari un po' più tranquilletti e cosa. Quindi il
Bene.
consiglio è per questi, per gli altri tutti quelli top runner, quelli hanno preparatore, tutto,
Sicuro,
questi
sicuro,
sono
hanno il
bravi.
suo allenatore, hanno il suo allenatore, diciamo. Qua vengono più la gente come noi che abbiamo un lavoro e cerchiamo dei consigli di come migliorare o come adattarci all'allenamento, gli allenamenti dopo le giornate di lavoro o dopo le settimane con la famiglia, tutto quanto.
Io quando ho iniziato ho letto un libro di Franco Arese, non so se tu l'hai mai sentito, è stato un mezzofondista che negli anni 70, è stato primatista fino dagli 800 ai 5000 europeo. E poi è diventato un imprenditore con l'Assist, adesso con la Caro, adesso sono i figli, è del 45. E avevo comprato il suo libro quando ho iniziato e diceva che l'allenamento deve avere un posto nella giornata, non essere un sovraccarico alla giornata,
Sì.
se no è anche nocivo, perché se tu sei già stanco e ti imponi 20 km,
No, no, quello è impossibile.
è una distruzione.
È
Quindi già
impossibile.
questo, è stato uno che è stato un primatista europeo, diceva che non devi fissarti su quello che vuoi fare, devi farlo se ce la fai, se hai il tempo e tutto.
Diciamo che è più come una cosa per finire rilassato e non stressato, diciamo, no? Soprattutto,
L'onestà sta bene anche a casa del diavolo, dico. Quindi...
infatti, infatti, poi non ti voglio rubare più tempo, che sicuramente avrai cose da fare. Ti
Allora...
ringrazio per avermi accompagnato qui. Io sto iniziando con questo progetto.
Grazie, in
Sicuramente,
bocca al lupo.
grazie mille. Sicuramente metterò un episodio ogni settimana, più o meno, perché sempre dicendo con il lavoro, con tutto quanto.
Quando l'hai fatto puoi mandarmi un
Sì,
post e lo pubblico
ti mando un
e si
messaggio.
fa.
E io tanto
Ok.
questo lo metterò domani, sicuramente. Domani penso, lo metterò online. Niente, grazie per avermi accompagnato, per avermi dato l'opportunità di imparare cose da te, da un campione.
Sicuramente hai
È
imparato qualcosa, vedo
così, no,
che...
io sto imparando, perciò è sempre se devo imparare di quelle più grandi, a me mi hanno imparato quello, che se devo imparare sempre di quelle più grandi. Se
Grazie.
vuoi salutare o dire aggiungere qualcos'altro, poi
Saluto a tutti, faccio un buon in bocca al lupo. tutti, che correte rilassati, correte, divertitevi. Ciao.
Grazie mille.